Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Giuseppe Clericetti.
Siamo prontissimi per affrontare uno degli argomenti che sono paralleli al mondo dell'opera e che ci piace sempre tanto affrontare.
Certo.
Ci piace affrontare anche perché i nostri due ospiti sono veramente d'eccezione. Iniziamo con Carla Moreni. Buongiorno, ben arrivata.
Grazie, che gentili, buongiorno a voi.
E il secondo ospite di oggi?
Il secondo ospite di oggi è Paul Atkin, che ci racconterà tutto. L'avevamo già avuto ospite in precedenza, ci sono notizie. Di che cosa si tratta, Giuseppe?
E innanzitutto buongiorno Paul Atkin.
Buongiorno Giuseppe, buongiorno Giovanni e buongiorno soprattutto a Carla. Buongiorno a tutti.
Allora, parliamo di un progetto, io lo definisco visionario perché mi piace troppo, una cosa impressionante, soprattutto chi ha cominciato a mettere un po' gli occhi, il naso, le mani dell'inizio dell'opera. Sì, evidentemente siamo a Firenze nel 1600, poi saremo a Mantova per l'Orfeo di Monteverdi nel 1607, ma la data vera è il 1637, quella che conferma l'apertura dei teatri pubblici musicali a pagamento. Siamo a Venezia, Teatro San Cassan o San Cassiano, dove va in scena l'Andromeda. La musica purtroppo è perduta, ma il libretto ci è rimasto. È una data fondamentale questa, perché decreta l'inizio del nostro melodramma, come già lo conosciamo oggi. E iniziamo subito con un teatro all'italiana, come li conosciamo oggi. Un teatro che significa socialità, significa incontro, significa andare al teatro per vedere, ma anche per farsi vedere. E allora, Paul Atkin, riassumiamo per i nostri ascoltatori, qual è il suo progetto?
Ma hai detto tutto perfettamente qui, Giuseppe. È veramente il Teatro San Cassiano, che per me è uno dei simboli qualificanti dell'identità occidentale. E come detto, il primo teatro a pagamento al mondo, il primo teatro pubblico al mondo. L'idea è di ricostruirlo seguendo il modello dello Shakespeare's Globe, che vale sottolineare, così è più facile per visualizzare il progetto, perché in Italia, in Europa, nel mondo non esiste più un teatro all'italiana, un teatro del Seicento con la macchina di scena, effetti speciali, scene, scenografie mobili, ex machina, anche e soprattutto l'acustica di un teatro del Seicento. E questo con patroni, sono solo sei file nella platea, poi un muro di 153 pacchetti, 10 metri, è bellissimo, è intimo, è proprio dove la magia dell'opera del Seicento era nata. Allora, questo è il progetto. Poi, in più, per darci una casa, proprio un palcoscenico, per fare la ricerca, di esplorare, di mettere in scena le opere dei 6 e 700 fino proprio al 1792, morte di Mozart, diciamo, in modo storicamente consapevole, hip, con i gesti, con i costumi, di esaminare non solo il libretto e il manoscritto, ma come il teatro dirige, se posso dire, l'opera barocca. Questo è il progetto, più o meno.
Paul Atkin, dobbiamo ricordare anche ai nostri ascoltatori che nel frattempo il Teatro San Cassian è andato distrutto, come lei ha detto chiaramente, non esistono più teatri di quel genere, diciamo prima della metà del Settecento, direi, in Italia. Tutto quello che abbiamo è settecentesco, il più antico. Se vedo bene dal bel sito che si può consultare in internet, Paul Atkin, il teatro che si desidera costruire a Venezia ha la zona della platea, la superficie, diciamo, della platea abbastanza ristretta, con un gran numero di palchi, se vedo bene, 5 ordini di palchi. Quindi questa proporzione non la si ritrova più poi nei teatri moderni. Ho letto bene, giusto?
No, è completamente giusto. Ecco, questo vuol dire che noi non abbiamo mai, nessuno che vive oggi ha avuto il piacere di ascoltare un'opera di Monteverdi fino a Vivaldi e anche dopo, proprio nel tipo di teatro, e naturalmente con tutti i gesti, i costumi, eccetera, e la scena, esattamente come loro avrebbero conosciuto. Noi non abbiamo ascoltato e visto Monteverdi, Cavalli, Vivaldi come loro avrebbero conosciuto. È incredibile questo, no? È una scena il teatro, diventa una scena, come dici tu.
Carlo Moreni, inutile dire l'entusiasmo che un progetto del genere suscita in tutti noi, immagino anche l'entusiasmo che ha suscitato in te quando tempo fa questa notizia è diventata di dominio pubblico. Ecco, pensando al teatro di oggi e anche al teatro di qualche secolo fa, il riavere la possibilità di allestire delle rappresentazioni in un teatro di questo tipo, che cosa cambierebbe, quale valore aggiunto porterebbe a tutti noi?
Ma noi ci siamo accorti di quanto sia importante lo spazio, il recupero filologico, il recupero delle prassi storicamente informate o adeguate rispetto a quello che era lo scritto che i compositori ci assegnavano, ci affidavano. Appunto questo recupero sulle carte, poi sulla prassi, adesso ha fatto un passo ulteriore che è il passo degli spazi, cioè è inutile andare a stanare nelle biblioteche manoscritti antichi, creare degli ensemble o dei solisti fantasticamente preparati, filologicamente preparati, documentati, scrupolosamente attaccati alla nota, al segno, e poi mettere il tutto in ambienti che non sono adeguati, per cui alla fine lo spazio inadeguato finisce per distruggere tutto il lavoro preparatorio. Cioè, oggi ci siamo accorti di quanto l'ambiente, l'involucro, il mantello avvolgente per queste musiche sia importante, perché come diceva giustamente Paul Atkin, c'è una intimità in questi luoghi che il desiderio di spazi sempre più grandi ha fatto perdere. Il teatro nasce certo come luogo di socialità, appunto giustamente Giuseppe Clericetti, dove si vede, dove ci si fa vedere, però è anche un luogo molto intimo, e infatti non a caso nelle città, e Venezia era forse la città più esemplare, avevano tanti teatri. Oggi noi tendiamo ad avere un grande teatro, no? La grande piazza, la grande platea. Invece qua platea piccolissima e invece un brulicare di palchi, no? Da dove si può guardare, sentire, tutti i sensi in questi piccoli palchi sono sollecitati. E poi c'è l'altezza, la verticalità, perché minore è lo spazio della platea, e maggiore il senso di vertigine, perché noi siamo come a cono, proiettati dall'alto, quindi anche con una visione molto più spettacolare di quello che succede in scena, e sicuramente, come ci insegnano le leggi della fisica, anche con un suono estremamente bello.
Oh,
Un terzetto dalla Finta pazza di Francesco Sacrati, tra le primissime opere messe in scena in quegli anni a Venezia, fine anni 30, inizio anni 40, la più famosa, la prima a essere poi rimessa in scena parecchie volte, successo a livello europeo impressionante. Si parlava di spazi importanti, abbiamo capito anche nella musica sacra quanto siano importanti gli spazi. Paul Atkin, per parlare di spazi, dove verrà edificato a Venezia questo nuovo teatro?
Dopo una ricerca lunga con tante possibilità, ora abbiamo un palazzo sul Canal Grande, 500 metri dal sito originario, dove possiamo inserire il teatro dietro di questo palazzo per fare un centro a livello mondiale per la musica barocca, non solo opera, ma la musica barocca, e che sarà perfetto per Venezia, perfetto, che ci dà un centro per la musica barocca.
Ecco, Paul Atkin, evidentemente non si può abbattere il palazzo su cui, che sorge sull'area del Teatro San Cassiano, siete a qualche centinaia di metri, lei ci diceva. Vogliamo ripercorrere, l'avevamo già fatto un po' all'inizio quando avevamo dato la notizia, come ha reagito la città, gli amministratori. Per quanto ne so io, gli amministratori veneziani non sono i più brillanti che esistono al mondo, però insomma già il fatto che la stiano ad ascoltare perché vuole ricostruire un teatro, un po' di merito ce l'hanno. Ovviamente lo dico col sorriso sulla bocca, non credo che lei non abbia avuto delle difficoltà.
Sì, per essere chiaro, prima del questo palazzo ci sono due fabbricati che ospitano uffici che posso riprendiamo. Allora, non tocchiamo il palazzo originario, solo che facciamo un restauro del palazzo, che è un po' abbandonato, come tanti a Venezia. Per l'amministrazione, posso dire, io capisco la loro posizione, perché loro devono essere, il loro dovere è a Venezia, non a me, mentre il mio dovere è a Venezia, ma soprattutto al Teatro San Cassiano. Non è facile, il problema che nel mondo gli finanziatori vogliono una vita facile, vogliono offrire, hanno tante opportunità di investire i loro soldi, e il problema per Venezia è che si rallenta subito con i problemi, con prima sito, perso un investitore di 35 milioni un mese fa, perché un progetto che era promesso a me in 3 mesi, dopo 15 mesi era ancora in stallo. E questo, dal punto di vista globale, fa la mia vita quasi impossibile, perché, come detto, ci sono ogni altra città che ha ogni altro progetto che è anche bellissimo, offrono un approccio agli investitori che possiamo fare per aiutarvi, possiamo fare per convincervi per venire a noi. Invece a Venezia è un po' che devo insistere, insistere, eccetera, anche se capisco la loro posizione. Abbiamo bisogno di Venezia di rispondere abbastanza velocemente, perché altrimenti è in pericolo il progetto, se non rispondiamo velocemente.
Ma Paul Atkin, ci sono novità? Ci aggiorni un po' sulla situazione attuale? A che punto siamo adesso nell'ottobre 2023 con il progetto?
Dunque, esattamente 2 settimane fa abbiamo presentato una manifestazione di interesse per acquistare questo palazzo. E posso dire il nome? Palazzo Donà Balbi sul Canal Grande di Santa Croce a Venezia. Questo è stato il palazzo che il comune ci ha offerto nel 2020, prima di Covid. Da quel momento abbiamo avuto un problema che il soprintendente di quel giorno non voleva un teatro lì, allora abbiamo perso in quel momento un investitore di 20 milioni. E poi con questo nuovo soprintendente, è stato molto gentile, Magani, è venuto per fare un sopravvissuto del sito. E naturalmente non posso parlare per lui, e lui deve decidere quello che vuole, però è chiaro che è tornato in una situazione dove possiamo andare avanti, diciamo così. Dunque, la manifestazione di interesse, quello che cerchiamo, l'altro deve andare in asta, e con quello vorremmo un'opportunità di, come tutti i contratti a Venezia, essi assicurato per noi, per darci questa opportunità per tornare ai finanziatori con qualcosa concreta, perché loro è gallina e uovo, come potete immaginare, loro non vogliono investire a Venezia se non c'è qualcosa di concreta, e ci vuole qualcosa di concreta. È chiaro questo?
Certamente, è chiarissimo. L'esprit de Venise è molto chiaro. Carla, dal punto di vista dei media, tu sei in prima linea, non fai mancare le tue righe a proposito di ciò che accade a Venezia. Hai un po' il polso della situazione in quanto a reazione alle, diciamo così, le indicazioni che vengono date da te in prima persona, ma anche dalla stampa in genere.
Sì, diciamo che questo progetto, questo sasso lanciato in laguna, ha preso così tanto tempo in più rispetto a quello che ci si immaginava, vuoi per il Covid, vuoi per il post-Covid, vuoi per l'indifferenza del post-Covid, oppure la priorità data ad altri problemi, che diciamo i grandi fuochi, le fiamme che si erano subito alzate, le fiamme mediatiche, intendo per carità, non parliamo di fuochi a Venezia che sono sempre pericolosi, e queste fiamme sono andate un po' smorzandosi, per cui l'articolo sul New York Times, gli articoli su tutte le principali testate europee adesso sono diventati più prudenti perché c'è, cioè, come dice Paul, un po' di, come dire, affettuosa attesa. Ecco, non c'è la, sì, non c'è la certezza che appunto gli investitori, ma anche che tutti gli organi media dell'informazione vorrebbero. E c'è invece questo grande sogno che però c'è, è concreto, cioè Palazzo Balbi Donà esiste. Io sono andata a vederlo, non è così una visione nel deserto, esiste, ha un meraviglioso affaccio sul Canal Grande, è stato sede per tanti anni di tristissimi uffici del provveditorato. Ditemi voi se un palazzo nobiliare con questi giardini, questi fastosi accessi deve diventare sede di tristissimi uffici, ma no, possiamo fare gli uffici anche in luoghi anche più consoni, diciamo, agli spazi. E invece utilizzare questi luoghi meravigliosi del passato veneziano, tra l'altro con affreschi, scaloni, cioè davvero tutto quello che è il fasto della meravigliosa Venezia può rispecchiare, può essere utilizzato per contenere il teatro. Tra l'altro il modellino che esiste ormai da parecchi anni, il modellino di questo nuovo San Cassiano, che ha stazionato per tanto tempo al Gritti. Si entrava al Gritti a Venezia e poi lì all'ingresso c'era il sogno del San Cassiano. Questo modellino ci starebbe perfettamente, cioè le misure, come mi ha raccontato Paul Atkin, le misure di questo modellino calzerebbero perfettamente come una visione, no? Un teatro che dall'alto arriva dall'alto, dal cielo, ed entra perfetto a riempire gli spazi di Palazzo Barbidonà. Ci si potrebbe arrivare a piedi, tra le calli, ci si potrebbe arrivare via acqua, è sicuramente un luogo ideale, molto di più, molto più bello, molto più idoneo rispetto a quello spazio che era stato individuato fino a quest'estate e che, devo dire, anche lì ero andata a farmi un sopralluogo in barca, era sicuramente affascinante, ma non così bello. Lo squero di Sant'Isepo, che era appunto il luogo dove Paul Atkin pensava finalmente di poter consegnare il nuovo San Cassiano, era diciamo periferico rispetto alla città, si parla pur sempre di misure veneziane, quindi misure, però si raggiungeva solo via acqua, era un vecchio squero, e quando si nomina la parola squero a Venezia voi sapete che è proprio, come dire, non tocchiamo, perché gli squeri sono sacri, luoghi dove si fabbricano le gondole, no? Gli squeri. E quindi quel posto è caduto. Adesso Palazzo Balbidonà è un palazzo in asta, quindi nessuno ne sta rivendicando la proprietà. Io spero che la cordata di grandi investitori che hanno sostenuto Paul Atkin fino adesso non si scoraggi proprio adesso che è arrivato il momento di mettere sul piatto e rendere concrete le loro proposte, e che finalmente nel giro di pochi anni il Teatro San Cassiano rinasca.
E perché questo è anche il problema, a un certo punto gli investitori potrebbero dire basta, siamo stanchi di attendere. Carla, un'ultima considerazione dal tuo punto di vista: tu pensi che ci sia anche qualcuno contrario a questa operazione, qualcuno che tira il carro dall'altra parte? Voglio dire, c'è l'avvocato del diavolo: costruire un meraviglioso teatro di questo tipo, far parlare tutto il mondo di questa operazione, sicuramente, almeno per un certo periodo, metterebbe in ombra qualche altro teatro, non faccio nome, a Venezia.
Ma sì, ma naturalmente il pensiero che abbiamo tutti, chi rema contro c'è, però è un remar contro veramente autolesionista, perché la grande storia di Venezia ci insegna che quanti più erano i teatri, quanto più vivace era la vita musicale. Cioè, Venezia era una città, adesso non ricordo esattamente, Paul Atkin li ha contati minutamente, ma quanti teatri aveva dalla metà del 600 in avanti? Cioè si andava a Venezia per andare a teatro, non per andare al teatro, ma per giocare in questi meravigliosi teatri. Quindi io credo che la cordata che potrebbe nascere San Cassiano, poi ci allarghiamo un po', Malibran, ci allarghiamo un po', Fenice, potrebbe riprodurre, no, dal piccolo al grande, la storia dei teatri veneziani, e potrebbe essere proprio dove il teatro diventa un luogo simbolico. Abbiamo un teatro del 600, un teatro che sta tra 700 e 800, e un teatro come la Fenice, che ricalca un modello di teatro ottocentesco, ma che è assolutamente nuovo.
Siamo in chiusura, sono le 10:24 minuti, abbiamo ancora qualche minuto e vorremmo chiudere in bellezza. Vorremmo chiudere dando ancora la parola per un'ultima volta a Paul Atkin, per un messaggio di speranza, di positività. Dai, che cosa ci aspettiamo nei prossimi mesi, Paul Atkin?
Innanzitutto devo ringraziare voi e soprattutto Carla, che è un gran sostenitore del progetto. E se posso aggiungere questa idea che possiamo insieme con i teatri che esistenti a Venezia, per cui ho tanto stima, possiamo creare questo hub teatrale a suo modo unico al mondo per Venezia. Allora, possiamo mettere il patrimonio culturale veneziano al centro del futuro, un futuro sostenibile per Venezia. Questo non è un sogno è di vincere la Coppa Mondiale per Inghilterra una volta. questa è una realtà che possiamo fare, che possiamo fare insieme. Insieme possiamo creare qualcosa unica a Venezia e ci dà a questa città quella che merita.
Paul Atkin, grazie per queste parole. E noi saremo sempre molto vicini a questo progetto, ci teniamo molto. E quindi seguiremo molto da vicino
facciamo
questo
il
progetto.
Tifo.
Facciamo il tifo anche per l'Inghilterra, perché vinca un mondiale, ma anche la Svizzera lo vinca una volta, dai! Magari una bella finale Svizzera-Inghilterra, sarebbe fantastico.
Poco probabile, ma, insomma, sogniamo.
Sono un ottimista, ma non sono pazzo.
Grazie Paul Atkin e a prestissimo.
A prestissimo anche a Carla Morini.
Grazie mille, grazie a voi, grazie a tutti.
Buona giornata.
Ci scordiamo, non ci scordiamo!